Iniziamo con una preghiera.
Siamo puntuali. Ho rotto l'orologio, bisogna che controlli il tempo.
Allora rimaniamo pure seduti e chiediamo al Signore che ci illumini perché possiamo cogliere dalla parola e dall'esperienza del Beato Francesco Spinelli un po' di luce anche per il nostro cammino cristiano di consacrazione, ma anche di cammino spirituale e laicale. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Beato Francesco Spinelli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonasera a tutte e a tutte voi, ben ritrovate dopo qualche tempo di assenza, ricominciamo questi incontri mensili che non sono propriamente un ritiro spirituale, avete altre occasioni per questo, dovrebbero essere un momento, almeno così penso, di formazione spirituale permanente, nel senso che ci dovrebbe aiutare a comprendere che la formazione non è mai finita, e una formazione non generica, ma una formazione alla scuola del nostro fondatore, perché le occasioni, le conferenze, i seminari di studio ce ne sono tantissime. Però forse ci manca, alcune volte, una formazione specifica sul nostro carisma, sul nostro fondatore, sulla nostra storia. E questo mi sembra un obiettivo bello che i superiori hanno colto e che ringrazio per avermi coinvolto nella realizzazione, almeno per quello che potrò. Quindi questi incontri mensili sono incontri di formazione alla scuola del Beato Spinelli per riscoprire uno dei suoi testi più importanti, anche se è un testo giovanile, un testo che lui ha scritto ancora appunto molto giovane, ma è un testo che ci aiuta a capire la sua spiritualità. Io penso che non si possa parlare della spiritualità di Padre Spinelli senza riferirci continuamente a questo testo. Certo, ha scritto anche altro, ha scritto le lettere, ha scritto le circolari, però questo testo è, dal punto di vista della sua esperienza intima con il Signore, una finestra che ci aiuta a leggere che cosa passava dentro il suo animo, di che cosa era nutrita la sua preghiera e il suo colloquio con Dio. E quindi per questo ritengo che quando qualcuno scriverà un libro sulla spiritualità di Padre Spinelli non potrà fare a meno di riferirsi continuamente a questo testo delle conversazioni eucaristiche. Però il testo non è nuovo, è un testo che tutte voi avete conosciuto fin da quando eravate postulanti e novizie. Che bisogno c'è allora, se non è una cosa nuova, di questi incontri? E soprattutto che bisogno c'è che venga io? Ecco, abbiamo pensato nei mesi scorsi che questo testo si può apprezzare meglio se troviamo una guida che ci conduce passo passo a cogliere gli elementi più importanti. Quindi io non mi sostituisco a Padre Spinelli, ci mancherebbe, però ho un po' l'ambizione di dire, di portarvi dentro, di accompagnarvi e di farvi vedere alcune cose belle che io ho visto, non sono tutte, ma io ne ho trovate tantissime. E allora, così come riesco, come sono capace, vi dirò: guardate qui che bello, guardate qui che profondità, guardate qui che intuizione. Ecco, farò come fanno le guide in un museo. Ognuno ha gli occhi per vedere, però è preziosa una guida, perché senza una guida magari quel quadro ci sfugge, quel particolare non lo notiamo. Quindi è vero che il libro l'abbiamo in mano già da chissà quanti anni, magari non questa edizione, però magari l'abbiamo anche letto, ma non abbiamo proprio colto quel particolare, quella immagine, quel pensiero profondo. Ecco, l'ambizione è quella adesso di rileggerlo, non tutto, prenderò qualche conversazione qua e là, per aiutarci, aiutarvi, ma voi aiuterete anche me, perché uno conosce le cose quando le dice agli altri, le scopre anche per sé, a mettere a fuoco alcune di queste di questi tesori spirituali che lui ci ha comunicato. Perché? Perché non è un testo, è un testo bello, ma non è un testo facile. Non perché sia scritto in una con una teologia complicata, no, non è facile perché sono passati 150 anni. Quindi il linguaggio è mutato. Noi oggi non scriviamo più così. La mentalità è cambiata. E la sensibilità, pensate anche solo al fatto che quando è stato scritto questo libro non era stato fatto il Concilio Vaticano II. E quindi c'è una distanza. Ebbene, la spiegazione serve proprio a aiutarci a superare la distanza e a rendercelo ancora contemporaneo. Lo dico in una maniera un pochino così alla buona, a scoprirlo ancora come un libro moderno, cioè utile a noi oggi. Questo è stato il pensiero che ci ha guidato, insieme soprattutto a Sor Paola, nella edizione nuova. Abbiamo anche leggermente aggiustato l'italiano, perché era un italiano di 150 anni fa, senza toccare la sostanza naturalmente, però quelle espressioni che ormai non si usano più, il tu invece del voi, ecco, perché ci aiutino appunto a gustarlo di più. Ecco, questo è l'obiettivo. A che cosa ci servirà? Quello dipende da ciascuno. Sicuramente io penso che ci farà del bene. E vorrei chiudere questa piccola introduzione con un'esortazione. Dovete consumarlo. È brutto segno quando uno lascia i libri come nuovi. No, no, bisogna usarlo, sottolinearlo, quasi rovinarlo, ma nel senso buono del termine, consumarlo. Allora vuol dire che quel libro ci ha veramente nutrito. Ogni tanto quando muoiono dei preti, lasciano dei libri al seminario, e lì è curioso vedere quanti preti hanno tanti libri che non hanno mai aperto. Sono nuovi, 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 mai aperti. Ecco, io vi esorto questo libro ad aprirlo, a sfogliarlo, a scriverci sopra. In parte abbiamo dei margini, abbiamo anche, sembra un libro grosso perché è stampato prima di tutto, di modo che anche chi ha gli occhiali può vederlo, non piccolo piccolo, le note sono un po' piccole, ma il testo è. E poi con dei margini in parte, perché uno può metterci un segno, un asterisco, un punto interrogativo, ecco qui è un bel passaggio, una bella frase, mi piace, la segno. È un libro che si può portare davanti all'Eucaristia, da pregare. Quindi si può e si deve usare anche nella preghiera, non tenerlo solo in camera, sul comodino, ma anche portarlo in chiesa. Ecco, questo è l'obiettivo. Dico anche una parola solo questo primo incontro, poi negli altri naturalmente non mi dilungherò più, ma essendo il primo devo fare qualche introduzione. E qualche parola introduttiva su come l'ha pensato questo libro Padre Spinelli, perché l'ha scritto. Vi ho detto che l'ha dato alle stampe, come risulta nella introduzione, il 19 marzo 1885, giorno di San Giuseppe. Noi sappiamo quanto fosse devoto Padre Spinelli a San Giuseppe. Infatti nella dedica dice di offrire queste povere pagine nella speranza che il Padre putativo di Gesù possa raccomandarle e renderle gradite a Gesù. Ma soprattutto in questa dedica c'è una cosa importante, dice: io ho scritto, adesso non leggo proprio le sue parole, ma gli obiettivi che lui chiarisce. Ho scritto questo libro per riparare alla superficialità, ripeto, sono mie le parole, ma cerco di cogliere il suo pensiero, per riparare alla superficialità con cui per l'addietro ho trattato il Santissimo Sacramento. Fa come una specie di confessione. Naturalmente non è che avesse compiuto dei sacrilegi, mancherebbe, però lui si accorge che non ha prestato tutta quella attenzione, quell'amore che il Santissimo Sacramento merita. E quindi dice: voglio riparare, come? Scrivendo le mie meditazioni. E poi dice, secondo obiettivo, scrive non solo per sé, ma scrive per gli altri. In modo particolare nel 1885 c'è già il nuovo istituto. Anzi, è in un momento di grande espansione, tante ragazze, tutte giovani, piene di entusiasmo, ma poco formate. E allora scrive questo libro anche per formare alla preghiera, alla devozione eucaristica, queste ragazze, queste giovani novizie e suore. Quindi ha un intento anche formativo, educativo. Ecco, questo mi sembra importante. È come se volete dire: leggete qui e troverete un aiuto per parlare con il Signore. È molto bello anche il titolo: conversazioni, non meditazioni. Conversazioni. E proprio in questa parola noi riusciamo, c'è già un tesoro, ecco, faccio la guida, vi indico questo primo quadro che voi magari distrattamente non notate, il titolo: non meditazioni eucaristiche, conversazioni. Davanti all'Eucaristia non basta meditare, bisogna parlarci, perché l'Eucaristia non è un concetto da pensare, è una persona. E davanti alle persone tu non mediti, conversi, ci parli, li ascolti, gli dai in forza. Guardate che questa è già una cosa bellissima. Già nel titolo ci insegna qualcosa di profondo sulla preghiera. La preghiera non è mettersi solo a pensare. La preghiera è parlare con il Signore. Meglio ancora che parlare, conversare. Che differenza c'è tra parlare e conversare? Il parlare è solo una cosa della bocca. Il conversare è qualcosa di più profondo, si conversa anche con la persona stessa. Quindi il titolo, bellissimo titolo, folgorante, perché ci dice che l'Eucaristia non è un concetto da meditare soltanto, ma è Gesù presente in persona, realmente presente, davanti al quale non si sta lì solo a pensare, ma a conversare. E qui vi dico una cosa che magari si trova, perché l'ho messo da qualche parte nelle note, ma dove avrà imparato questa parola conversazione? Sarà inventata? Lui? Forse sì, però io penso che dietro c'è un maestro che gliel'ha suggerita. E questo maestro è San Francesco di Sales. Perché dico questo? Non ho la prova, Ma perché San Francesco di Sales scrive un'opera intitolata Trattenimenti in francese, quindi intrattenersi, che è conversare. Quindi lui traduce in italiano il concetto di trattenersi davanti a qualcuno. Ecco, vedete, Don Spinelli, come un'ape, e lo vedremo, succhia di fiore in fiore le cose migliori. Prende questo da questo, questo da quell'altro. Quindi qui è interessante, l'abbiamo messo anche, costato un po' di fatica, ma abbiamo messo gli indici con i nomi. Vedete anche solo dalla quantità di nomi dell'indice, quante letture padre Spinelli ha fatto, ma non solo per studiarle, ma quelle letture gli hanno insegnato a pregare, gli hanno insegnato a conversare con Gesù Cristo. Ecco, da questo, proprio da questa dedica iniziale, dove, ripeto, Don Spinelli ci dice perché si è accinto all'opera, per due motivi: riparare alla superficialità con cui prima aveva trattato il Santissimo Sacramento e aiutare soprattutto le giovani a conversare, aiutarle a imparare l'arte della preghiera. Ma non è ancora tutto. Per padre Spinelli, quando si conversa con il Signore, non si tratta solo con Lui, ma è un modo anche per crescere nell'attenzione ai fratelli. Ecco, il passaggio magari è un po' difficile da spiegare, però per lui il primo modo di vivere la carità verso il prossimo è quello di parlarne al Signore. Io voglio bene a quella persona, lui voleva bene, sappiamo, soprattutto ai poveri. Allora, prima di fare qualcosa per loro, parlo di loro al Signore. Li porto davanti a Gesù, nell'Eucaristia. È qui che si trova il legame tra l'adorazione e il servizio. Non sono due cose separate. L'adorazione è la base dove nell'amore del Signore noi ci preoccupiamo dei fratelli. E la prima modalità di preoccuparsi dei fratelli è portarli davanti al Signore, pregare per loro. Ecco, la preghiera è la prima forma di carità. Perché la carità non è solo fare, prestare dei servizi. La carità è voler bene. E allora Padre Spinelli esprime questo voler bene attraverso la presentazione nella sua conversazione al Signore delle persone più care, ma appunto più deboli. Quindi questo per quanto riguarda gli obiettivi, gli scopi, che cosa ha spinto Padre Spinelli a scrivere questo libro. Una parola ancora, poi entriamo nella prima. Come l'ha scritto, come l'ha pensato? Non è un libro, diciamo, di teologia, nel senso tutto preciso, logico, con un impianto, no. In questo senso è un libro che non segue un ordine logico o cronologico. In altre parole, io posso cominciare a leggere la conversazione 21 anche senza aver letto quella prima. Perché in questa conversazione Padre Spinelli coglie una luce, segue un pensiero che è diverso da quello della conversazione precedente. Questo ha anche un vantaggio, che noi non dobbiamo fare come quando leggiamo un romanzo, a me capita così, ne incomincio tanto, ma dopo tante cose magari da fare, riprendo dopo un mese dove sono arrivato, non mi ricordo più quello che ho letto prima, devo tornare da capo e allora lascio lì, non leggo più. No, qui non c'è questo pericolo, nel senso che ogni capitoletto va da sé. Certo che sono poi legati tutti insieme, però ognuno ha la sua autonomia. Quindi non c'è da fare un atto di memoria di quello che veniva prima. Se volete andate in fila, ma si può anche scegliere, come si scelgono dei fiori, un po' qui e un po' là. Quindi l'idea non è quella di costruire un trattato, ma quella di prendere spunto da un versetto della Bibbia per parlare con il Signore, per conversare con Lui. E all'inizio di ogni conversazione c'è una frase, un versetto della Scrittura, che viene poi ripreso, con altri spiegato, con altri rimandi alla Scrittura, ai padri della Chiesa, alla tradizione della liturgia, insomma quello che oggi si chiamerebbe lezione divina. Anche qui noi pensiamo di aver scoperto. Ah, dopo il Vaticano II bisogna fare la lezione divina, l'importanza della parola di Dio. 80 anni prima del Concilio Vaticano II, lui ha fatto questo. Ha posto a fondamento della sua preghiera eucaristica la Bibbia. Un versetto della Bibbia, spiegato, sminuzzato, parola per parola, lo vedremo già subito nella prima. Quindi questo ci fa un immenso bene, perché leggendo le confessazioni eucaristiche noi impariamo un metodo per pregare con la Bibbia. Impariamo un metodo per pregare con la Bibbia, che è quello che ci raccomanda il Magistero, la Chiesa, anche negli ultimi decenni. Ma non è solo una riflessione, un'esegesi fredda. Alcune volte, quando abbiamo in mano dei libri che parlano anche della Bibbia, magari di un brano, dopo un po' dice questa parola in greco vuol dire così, sì, vabbè, ma dopo cosa mi resta? Alcune volte sentiamo un po' arida questa procedura, no, di esegesi. Ecco, lui invece non è mai arido. La parola di Dio, la parola della Bibbia, è sempre lo spunto per delle invocazioni fervorose, calde, per degli atti di ringraziamento, per delle espressioni di pentimento, per delle preghiere di intercessione. Quindi la parola di Dio non è solo meditata in queste conversazioni, ma è pregata, diventa alimento caldo, ripeto, perché alcune sono veramente espressioni appassionate. E quali sono, come sceglie i passi della Bibbia da commentare? Anche qui non è che va in fila, non è che comincia dal primo salmo, ma prende l'ordine dal Salterio, dalla liturgia. E questo ci insegna un'altra cosa importante. Ad apprezzare il valore spirituale della liturgia, della liturgia delle ore e della liturgia eucaristica. Alcune volte noi non ci rendiamo conto dei tesori che lasciamo passare nei testi della liturgia, nei salmi. Dice, ma quando prego recito un salmo? Sì, recitare va bene, ma dopo nella volazione non recitare più, fermati su una frase, su un versetto, ripetilo. E poi il messale. Se andate a vedere le preghiere di colletta di queste ultime domeniche e settimane, sono bellissime. 19esima settimana per anno, 20esima. Fa che amiamo ciò che promette, perché fra le vicende del mondo lasciano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Che bello. Stare lì un'ora davanti al Signore anche solo con queste parole. È la liturgia che nutre la preghiera personale. Ecco, Padre Spinelli, davvero, e questo è un maestro, alla base della sua preghiera, della sua conversazione con Gesù Carestia, mette la parola di Dio e i testi della liturgia. I testi della tradizione, ecco un'altra perla che abbiamo voluto mettere alla fine. Gli inni, che che lui cita poi nei testi, per esempio anima Christi, santifica me, il dies iri, che non si sa più ormai, o sacrum convivium, e poi ce ne sono ancora. Ecco, questi testi della tradizione sono talvolta purtroppo dimenticati, ma sono anche qui direi un tesoro che vale la pena di recuperare. E allora mi scuso per questa introduzione, ma ci voleva. Poi adesso però almeno una la affrontiamo, non la leggiamo perché sennò voi dopo non fate più niente. Però come a un museo, vi dicevo, vi faccio notare alcune cose, poi ognuno la leggerà con calma e troverà anche altre cose che io non dico. Quindi questo è un esercizio. Allora, vado in fila io, oggi, comincio dalla prima, la prossima volta non so se farò la due, vediamo magari un po' di qui, un po' di là. La prima conversazione prende come titolo un versetto del Salmo 123. A te alzo i miei occhi. Lui la cita in latino, ecco un'altra cosa che abbiamo cambiato. Abbiamo tradotto le espressioni che lui traeva dalla Vulgata, cioè dall'edizione di San Gerolmo, l'abbiamo tradotto in italiano perché magari voi sapete il latino, però ci è sembrato che la gran parte di quelli che avranno in mano il testo magari non sa il latino, e quindi abbiamo messo in italiano, una modifica, ma penso che non ci abbiamo perso, anzi. A te alzo i miei occhi, questo è il titolo scelto. Come dicevo, è tratto questo versetto dal Salmo 123, il Salmo dove ci viene insegnato l'atteggiamento da tenere davanti a Dio. Si sta davanti al Signore con gli occhi rivolti in alto. Si conversa con il Signore guardandolo, non guardando il pavimento, non guardando in giro, ma alzando gli occhi verso di Lui. Che cosa significa? Non è solo un atteggiamento esterno, ma indica un atteggiamento del cuore, una postura dell'anima. Perché bisogna guardare il Signore? Non si potrebbe dire, ma io prego abbassando la testa, io prego chiudendo gli occhi. Quando tu parli con una persona, chiudi gli occhi. Non chiudi gli occhi, lo guardi. Quindi, se davanti a te c'è una persona ed è la persona di Gesù, lo devi guardare, devi aprire gli occhi, devi fissare. Ricordo sempre quello, scusate questa cosa, ma è così bella. Il mio nipote, che adesso è grande, ma quando era piccolo, una volta capitò che sono andato da mia sorella e lei stava preparando, non so, facendo da mangiare, e c'era questo trottolino, aveva avuto 2 o 3 anni, e continuava a parlare, e gli chiedeva, e lei mi dava risposta, facendo da mangiare, non so cosa faceva, e a un certo punto lui dice, ma lei gli dice: ma te l'ho detto? E lui dice: sì, ma non mi hai guardato. Sono rimasto fulminato. Sì, me l'hai detto, ma non mi hai guardato. Perché se io dico una cosa a te, non posso guardare un'altra parte. È il guardare, segno di attenzione, di concentrazione, l'educazione dello sguardo. Guardate che è potente questo, eh? Come si insegna a pregare? Si insegna a guardare. Non è tutto lì, ma è importante. Guardare l'Eucaristia, guardare il crocifisso, guardare il tabernacolo. Quello che ci insegnavano da bambini, guarda là. Prima ancora di dirci le parole che dovevamo dire, ci dicevano dove guardare. Guarda là. Ma qui poi ci sono delle motivazioni anche ben più profonde. Dobbiamo alzare gli occhi, ci dice padre Spinelli, memori di quello che ci ha detto Gesù: beati i vostri occhi perché vedono. Molti profeti e giusti desiderarono vedere ma non videro. Come a dire: Signore, io posso guardarti, sei presente a me, davanti a me, certo velato nel sacramento, ma sei tu. Gli occhi. La preghiera, ci dice padre Spinelli, è una questione di sguardi. La preghiera, mi verrebbe da dire, parte o comunque passa attraverso gli occhi. Si prega con gli occhi anche. Gli occhi. Alza gli occhi. Gli occhi levati verso il padrone dicono l'umiltà. Io guardo in alto perché sono piccolo. Ma anche perché guardo a quello che il Signore ha in mano per donarmelo. Quindi il mio sguardo dice umiltà, perché so che dipendo da Lui, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Perché il servo guarda alla mano del suo padrone? Perché in quella mano c'è la paga, il dono, il bene, il regalo. Gli occhi quindi vanno rivolti a Dio, non alla terra e alle creature. Ma guardare il Signore, si può vedere Dio. In tutta la Bibbia si dice che non è possibile vedere Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, dice il Vangelo di Giovanni. Ma aggiunge: finché non si è incarnato, noi l'abbiamo visto. E qui il Vangelo di Giovanni gioca moltissimo sul vedere. Quello che abbiamo visto noi ve lo comunichiamo. Ecco, direi, ma solo per farvi vedere che dietro questa immagine degli occhi e del vedere c'è tutta una, si apre tutta una valle di considerazioni: che cosa significa vedere il Signore, cosa significa avere occhi solo per Lui. Lo diciamo quando qualcuno si innamora: ha occhi solo per lei. Ecco, pregare vuol dire avere gli occhi solo per lui e vederlo perché lui si è incarnato, si è fatto vedere. E questa è l'incarnazione, altro punto importante sul quale torneremo in un'altra conversazione. Quanto è importante il mistero dell'incarnazione per Palestina. Dunque, quindi il titolo, gli occhi, l'importanza del guardare. Si potrebbe dire che la vita spirituale si segnala per un certo modo di guardare le cose. Anche questo è importante, Si può guardare per desiderare, possedere. È lo sguardo bramoso dell'altro. Guarda, va a visitare per razziare. Non è questo lo sguardo, questo è lo sguardo contemplativo, cioè lo sguardo di chi dice: che bello, che fortunato che sono a vederti. Beati i vostri occhi perché vedono. Ma vorrei continuare leggendo alcuni passi. Per esempio, il numero 1, abbiamo diviso, nel testo originario non c'era, qui però l'abbiamo introdotto in un'altra facilitazione, la suddivisione di paragrafi. Di modo che io adesso vi dico conversazione numero 1, paragrafo numero 1, voi già subito sapete dove sto leggendo. Al paragrafo 1 inizia così: i santi dell'Antico Testamento, patriarchi e profeti, i più privilegiati dal Signore Dio, si sollevavano con gli occhi della fede fino al cielo, dove abita e regna Dio stesso, per adorarlo. La loro conversazione la intessevano con Lui, contemplandolo nell'alto dei cieli, come faceva anche San Paolo dopo essere stato elevato fino al terzo cielo. Ma noi siamo assai più graziati e privilegiati dei santi antichi. E anche se non siamo santi, possiamo con certezza presentarci quando lo vogliamo al nostro Divin Salvatore. E gli possiamo dire con sicurezza: a te alzo i miei occhi, a te che siedi in noi. Credere è guardare. Uno sguardo attento, prolungato, che accoglie dentro quello che vede. Si dice, padre Tinelli, che grazie al dono dell'Eucaristia noi non abbiamo più bisogno di alzare gli occhi in alto, perché Dio non è più in alto, ma è in noi, dentro di noi. E qui lui addirittura ha l'ardire di cambiare il testo. Dice: a te alzi i miei occhi, a te che siedi, non nei cieli, ma dice in noi. Ecco il mistero dell'incarnazione. Dio si è incarnato, è diventato carne e pane nel sacramento del suo corpo e del suo sangue, si è fatto vicino. Prima dice: guardavano Dio in alto, chissà dov'è, in alto. Noi adesso non guardiamo più in alto, ma dentro. Quindi vedete come il Salmo ha cambiato, si è arricchito. A te alzo i miei occhi, sì, ma non solo quelli fisici, E poi non si tratta tanto di alto o basso, gli occhi devi rivolgerli lì dove abita il Signore, e il Signore non abita più solo nei cieli, abita in te. È il mistero della incarnazione per un verso, ma anche della inabitazione. La Trinità abita in te. Non c'è più bisogno di immaginarsi dove sarà la dimora di Dio. Il paradiso non è oltre le nuvole. Il paradiso ce l'hai dentro, perché il paradiso è Gesù. Dice, quando sono morto andrò su. No. No. Non andrai su e neanche giù. Ma andrai dal Signore, che non è Gesù né giù, ma è dentro. Ecco, una prima indicazione bellissima. Qui Padre Spinelli coglie la novità dell'incarnazione. Noi siamo molto più fortunati dei profeti dell'Antico Testamento. Noi non abbiamo bisogno di pensare che Gesù è su in alto lontano, ma nell'Eucaristia, parlando con Lui, conversando con Lui, ci accorgiamo che è vicino, è dentro di noi. Vi faccio notare un secondo passaggio. Dice adesso vediamo se trovo, ecco, al paragrafo, a metà del paragrafo 4, io non che prima non ci sia niente di importante, ma lo lascio qualcosa da fare anche a voi. Io sento già un gran desiderio di corrisponderti e di amarti, ma invece del desiderio vorrei sentire proprio un cocentissimo amore per te, e vorrei realmente averti corrisposto, come propongo di corrisponderti maggiormente nel presente e in avvenire. O amore di Gesù, quanto sei pieno di grazia, quanto tenero e caro, quanto diffusivo e immenso. Chi mi darà sentimenti e fiamme degne di te? Dove e da chi potrò imparare ad amarti quanto meriti? Allora, qui da notare che dice: non mi basta più desiderare gli amanti. No, io non voglio più accontentarmi di un semplice desiderio. Io voglio un cocentissimo amore per te. Cosa vorrà dire questo cocentissimo? Vuol dire caldissimo, fino a scottare. Si dice che sono cocenti i raggi del sole, le vampe di fuoco. Oggi non si usa più questa parola. È l'accesa carità. E qui è molto profondo. Perché dice, il desiderio di Dio è già una cosa bella. Ma talvolta vedete, uno si desidera, ma dopo occorre qualcosa di più del desiderio. Cosa c'è di più del desiderio? La volontà. La volontà è più forte del desiderio. Un conto è io dire, desidero questa sera un bel piatto. Chissà. Un conto è, voglio un bel piatto. Molto diverso. E qui ci insegna Padre Spinelli che la vita spirituale non è fatta soltanto di pieni desideri. vorrei essere buono, vorrei andare d'accordo con quella sorella, vorrei perdonare. Bello, ma non basta. Devi passare dal desiderio al volere. È qui difficile. Non vorrei, è ancora desiderio. Voglio! Non se capita, ma lo faccio capitare io! Lo voglio! La vita spirituale non sta in piedi solo sui desideri, sulle aspirazioni, occorre la volontà. La qualità della vita spirituale è data dalla volontà che uno ci mette. È una perla questa. Concentissimo amore per te, non solo desiderio. E qui fa ricorso a un'immagine che troviamo poi in lungo e in largo nelle conversazioni, l'immagine del fuoco. Io dico che forse è il simbolo più ricorrente nelle pagine del Beato Spinello, il fuoco. Qualcuno ha l'acqua, qualcuno ha la luce, qualcuno ha le montagne, lui ha il fuoco. Anche in questo è molto biblico. Accesa carità. Perché la carità può essere anche un po' smorta, un po' tiepida. Lui dice per lui essere accesa. Ultima cosa, poi finiamo. E l'ultimo dettaglio che vorrei suggerirvi è al paragrafo 6, dove c'è tutta una serie, ma anche prima, vado avanti ancora al paragrafo 4, dopo il cocentissimo amore. Ma volevo farvi notare, l'abbiamo tenuti nel testo, tu quanti o con l'H dopo però, o amore di Gesù, o Maria, madre del Salvatore, o Gesù, amore di Maria, o che io possa dimostrare, cosa vuol dire questo? Oggi in italiano non usiamo più tanto, ma invece è una cosa che ha valore perché dice la meraviglia, il senso della meraviglia. E anche questo è importante per pregare, il senso della meraviglia, dello stupore. Ve lo dico in un altro modo, lui ci insegna a pregare rimanendo a bocca aperta. Quando voi, tante di voi hanno fatto la scuola materna, i bambini, in questo sono i maestri, lo dicono così, è la meraviglia di fronte a una cosa bella. Ecco, pregare vuol dire rimanere a bocca aperta. Davanti a Gesù Eucaristia, rimanere a bocca aperta. Dice, amore di Gesù, quanto sei pieno di grazia, quanto tenero e caro, quanto diffusivo. Letta prima e poi va avanti. Dove e da chi potrò imparare ad amarti quanto meriti? Qui da te stesso ho sacramentato mio bene, dal tuo ardentissimo e amorosissimo cuore. chi mi dà ali come di colomba per trovare, per volare e trovare riposo? Qui vi farei notare una preghiera che pone delle domande anche. Lui va davanti a Gesù Eucaristia e alza gli occhi, rimane stupito, però pone anche delle questioni. Come farò? Cioè, è desideroso di imparare. La preghiera è fatta anche di domande al Signore. Bisogna domandargli delle cose. Bisogna stupirsi, ma anche chiedergli: Signore, come? Beh, è la conversazione che Maria Santissima ha avuto con l'angelo. Come è possibile? Davanti al Signore bisogna anche fargli delle domande. E dice: da chi imparerò ad amarmi? Non sono capace. Dove andrò a scuola per amarmi? Dice: ho capito, devo venire alla scuola del tuo cuore. Cioè devo venire, devo imparare da te se voglio voler bene. Devo mettermi alla tua scuola. E lo vedremo più avanti in altre conversazioni, la scuola, la cattedra dalla quale Gesù ci insegna come amare è la croce o il cuore, che sono la stessa cosa. È lì la cattedra dove si impara la lezione della Chiesa Carità. Ecco, basta così per questa sera, ma questo è un po' quello che faremo in questi incontri. Sì. Però vi do il compito, almeno un piccolo compitino. Trovate altri particolari in questa prima conversazione che meritano di essere sottolineati. Troverete anche qualche nota, potete usarla, ma non è che abbiamo dovuto fare le note per tutto. Quindi sono solo un piccolo aiutino. Però poi ognuno deve un po' lavorare per conto suo, sfruttare per conto suo questo testo. E penso che sarà un lavoro molto molto utile per la nostra preghiera, ma anche per la nostra vita cristiana e spirituale. Buonasera.